Alziamo i microfoni e diamo il benvenuto a uno dei nostri ospiti. L'altra la stiamo ancora provando a contattare, c'è un problema tecnico. Abbiamo, ed è un piacere, Gerardo Colombo al telefono con noi. Io lascio la parola al collega Enrico Bianda che sta curando i dibattiti della settimana. Intanto provo a richiamare la nostra altra ospite, Patrizia Patrizi.
Allora, intanto saluto Gerardo Colombo, benvenuto.
Buongiorno,
Buongiorno,
grazie.
grazie a lei. Allora, in questo spazio noi questa mattina vogliamo riagganciarci alla vicenda di Utoya che abbiamo in parte raccontato nel corso della mattinata con uno spettacolo che va in scena presso il Teatro Sociale di Bellinzona. E in modo particolare quello che ci interessa della vicenda di Utoya è valutare appunto con lei, Gerardo Colombo, tra poco poi la presentiamo come si deve fare, e Patrizia Patrizi, alcuni aspetti della vicenda processuale che poi si riscontrano in tanti momenti della gestione della giustizia, no? Ancora pochi giorni fa, in realtà, con l'arresto di Matteo Messina Denaro e la questione delle, ad esempio, delle cure per il tumore che lo ha colpito, è riemersa la questione della giustizia riparativa, almeno uno degli aspetti naturalmente. Allora, per noi quella di Utoya è solo uno spunto per estendere la riflessione proprio attorno ai principi della giustizia riparativa. Breivik, come sappiamo, per esempio, gode appunto di un complesso sistema di garanzie che provano a bilanciare rispetto dei diritti umani e tutela della società. Dovremmo essere riusciti a raggiungere
Sì, ce
anche
l'abbiamo.
Patrizia Patrizi, che
Sì,
accolgo. Buongiorno, ben
sentite.
trovata. Ecco,
Buongiorno, mi sono trovato un posto,
la
Michele.
sentiamo anche molto bene. Iniziamo
Bene.
con presentare lei, professoressa dell'Università di Sassari, psicologa, psicoterapeuta, a capo del Forum Europeo di Giustizia Riparativa. E, ha scritto un volume, tra i tanti volumi che ha pubblicato per Carocci, ne segnalo uno, Psicologia della devianza e della criminalità. E dicevamo, era con noi al telefono fin dall'inizio, Gerardo Colombo, ex magistrato, saggista, giurista, ha condotto inchieste celebri quali La scoperta della loggia P2. Esiste peraltro proprio su questo un bellissimo podcast che è ascoltabile, abbastanza recente, che potete trovare sulla piattaforma Rai Play Sound. E poi si è occupato di Ambrosoli, di Mani Pulite. Naturalmente, attraverso questa esperienza, probabilmente molti di noi lo hanno conosciuto anche da queste parti. Ed è autore, nel 2011, ne parleremo, de Il perdono responsabile. Si può educare al bene attraverso il male, le alternative alla punizione e alle pene tradizionali, uscito per Ponte alle Grazie, un editore fiorentino. Allora, il dibattito, ancora una piccola premessa, il dibattito attorno alla giustizia riparativa in Svizzera è attualmente in corso attraverso lo Swiss Restorative Justice Forum, che recentemente, proprio a gennaio, ha raggiunto l'area di lingua italiana qui da noi con la creazione di una sezione ticinese. Patrizia Patrizi, io inizierei con una frase che ha detto proprio la coordinatrice del Forum per la Svizzera Italiana, Anna Maria Astrologo, che insegna all'Università della Svizzera Italiana, che dice: l'obiettivo della giustizia riparativa è quello di riconoscere tutte le parti coinvolte nel reato, l'autore, la vittima, eventualmente le famiglie e le comunità, per ricomporre il conflitto tra loro. L'idea stessa di ricomposizione si oppone al crimine commesso. Partiamo da questa frase, che cosa significa?
Questa frase, intanto è importante che sia il reinserimento, il riconoscimento e la reinclusione di tutte le parti. Cosa significa? Non significa quello che a volte, diciamo, secondo un'idea pregiudiziale, le persone pensano della giustizia riparativa, cioè rimettere insieme le persone come se nulla fosse successo. Significa invece consentire alle persone di trovare un accordo su come disfare l'ingiustizia, perché la giustizia riparativa guarda proprio al futuro, in questo si oppone proprio al crimine stesso, cioè alle conseguenze. Quali sono le conseguenze di un crimine? Quali sono le sofferenze per chi? Sono diverse a seconda della persona che ha subito, a seconda delle condizioni in cui si trova. Quindi è questo il disfare l'ingiustizia. E mettere le cose a posto attraverso il coinvolgimento di tutte le parti. È importante questo passaggio perché, come dire, passiamo dalla responsabilità attribuita perché è stata violata una norma a un sentirsi responsabile per quello che gli altri hanno subito e come questo può essere, diciamo, come può essere ricuscita la frattura sociale, quella della violazione delle attese, no? Di una convivenza pacifica. Quella è una frattura sociale che chiede di essere ricomposta.
Una frattura sociale che chiede di essere ricomposta. La parola che lei ha pronunciato in un paio di occasioni in questo momento è responsabilità. Io coinvolgerei Gherardo Colombo, magari intanto vuole aggiungere qualcosa.
No, cioè, mi faccio la domanda, perché mi sembra che la definizione della professoressa sia assolutamente calzante.
Allora, io le pongo una domanda, come dire, in modo molto diretto, e la pongo all'ex magistrato anche. Sì. Lo Stato può vendicarsi, può adottare lo strumento della pena e trasformarlo in una sorta di misura vendicativa?
Secondo me no. Cioè, il problema... dipende da come si guarda la relazione tra le persone. Io credo che la vendetta sia un desiderio molto, molto negativo, perché, come diceva peraltro Mahatma Gandhi, occhio per occhio rende il mondo cieco. E secondo me noi dovremmo riuscire a comprendere questo aspetto anche prima ancora di guardare il tema a livelli diversi, perché noi, io sono in Italia, ho fatto il giudice, poi il pubblico ministero, ancora il giudice qui in Italia. La nostra Costituzione dice che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso d'umanità, cioè la pena deve essere umana, e allora la vendetta non si concilia con la nostra Costituzione, non si concilia per una serie di motivi, non so se avremo poi il tempo di parlarne, e questo è un aspetto. E l'altro aspetto, il terzo, è quello che riguarda l'efficacia. La vendetta è inefficacia, è inefficace quanto alla tutela della collettività. La vendetta crea rancore, la vendetta rende il mondo cieco. Occhio per occhio, dente per dente fa male alla collettività, non fa bene alla collettività. Quindi io credo che sia così. Se vuole potremmo anche parlarne più nel dettaglio per dare una dimostrazione.
Allora entriamo nel dettaglio prima di proseguire il dibattito attorno ad altri temi che emergono dalla questione della giustizia riparativa. Ad esempio, lei dice la pena non si può o non si concilia con la tutela dei diritti dell'individuo. Questi sono come dire, passaggi nelle costituzioni di tanti paesi europei. Lei ha accennato all'Italia, vi sono passaggi simili nella Costituzione svizzera, alla quale noi ovviamente facciamo riferimento. Però gli assetti normativi che definiscono i codici penali hanno spesso tenuto conto anche di altre indicazioni. Da qualche settimana è apparso lungo la 1, la nostra autostrada, proprio in prossimità dell'uscita Lugano Nord, qui accanto ai nostri studi, su balle di fieno che sono state raccolte in celofan bianco, la scritta eliminiamo o abbasso l'articolo 41 bis, che è un chiaro riferimento ad un regime carcerario italiano, è una indicazione che è spuntata proprio sul nostro territorio. Ecco, quello è un momento in cui la pena sembra non conciliarsi con la tutela dei diritti dell'individuo, ma è un modello di un regime carcerario che ha una precisa ragione, come dire, storica. E allora che cosa succede in quei casi?
In quei casi succede, cioè, io la mia opinione è che l'articolo 41 bis sia in conflitto con la Costituzione, così proprio per come per le prassi che consente, perché poi dipende tanto, tantissimo da come le norme vengono attuate, e ovviamente l'articolo 41 bis non si trova in sintonia con la Costituzione per il fatto che comunque consente un'interpretazione che poi dà luogo a situazioni di fatto che con la Costituzione non sono in sintonia, che contraddicono la Costituzione. Lei parlava prima all'inizio di Breivik. Breivik ha ammazzato 72 persone, no? Una settantina, credo che fossero proprio 72. La sua intenzione continua a essere, per quello che ne so io, la stessa di allora, cioè non è che abbia cambiato idea, no? Le caratteristiche della sua detenzione sono ben diverse da un articolo 41 bis. Attenzione, perché in 41 bis si scinde, se vogliamo essere analitici, in due aspetti. Uno è l'aspetto del contatto con l'esterno, ma l'altro è l'aspetto delle condizioni di vita all'interno del carcere. Allora, se il problema delle relazioni con l'esterno è un problema che riguarda forse molto relativamente la posizione di Breivik, perché ha agito da solitario e così via, francamente non so, ma non credo che dietro di lui ci sia una organizzazione attraverso la quale o in concorso con la quale ha agito, mentre invece in Italia noi abbiamo la mafia e la mafia è un fenomeno associativo, no? Allora, questo aspetto, l'aspetto dell'evitare che chi sta in carcere possa continuare a gestire un'organizzazione criminale che sta fuori dal carcere, beh, questo è un aspetto molto importante, in relazione al quale ovviamente vanno prese delle misure, che siano però delle misure che consentono tuttavia di mantenere perlomeno minimamente gli affetti, no? Che si hanno con le persone all'esterno, con i propri familiari, con i figli in particolare. Altro discorso però riguarda il regime di vita all'interno del carcere. Breivik ha ammazzato tante persone. Breivik vive in una situazione che in Italia non è immaginabile, ma nemmeno per persone che sono detenute per aver commesso dei reati anche lievi.
No, è chiaro che i mondi sono diversi, le culture di provenienza sono diverse, forse anche le collettività hanno bisogno di sentire che la giustizia è diversa perché provengono da tempi diversi. A me interessava proprio su questo ritrovare Patrizia Patrizi, perché lei, professoressa, prima diceva il bisogno principale è quello di ricomporre questa frattura. E allora tiriamo in ballo anche le vittime dei reati. È ipotizzabile che rispetto alla Norvegia, ad esempio, in paesi come la Svizzera italiana o l'Italia, che sono vicini per moltissimi aspetti culturali, ci sia ancora rispetto alla Norvegia un bisogno maggiore da parte di chi subisce il trauma, di chi subisce il torto, il crimine, di sentire che in qualche modo la giustizia che viene applicata al criminale è anche retributiva, che mi ridà qualcosa indietro anche emotivamente per quello che io ho sofferto. Lei cosa ne pensa?
Su questo sono particolarmente critica, nel senso che la retribuzione e la punizione, intanto, mi collego anche a quello che diceva Gerardo Colombo, ragioniamoci sotto un profilo dell'efficacia, perché l'allontanamento dell'autore del reato con appunto una punizione, con la retribuzione, di fatto interrompe anche la sua socialità e quindi non gli consente neanche di raggiungere quelli che poi sono gli obiettivi dichiarati, no? Di un'assunzione di responsabilità, di un reinserimento attivo. Quindi il rischio è quello proprio del paradosso della detenzione, che pur volendo raggiungere un certo obiettivo, di fatto inabilita anche l'assunzione di responsabilità dell'autore. L'altro aspetto, appunto quello delle vittime che lei mi dice, è le vittime fondamentalmente non traggono un vantaggio dalla retribuzione, ne vogliono di più, ma questo perché? Non perché vorrebbero effettivamente punire di più, ma perché sono di fatto escluse dall'interesse dello Stato e del processo. Guardi, quando c'è un reato, la vittima cade sotto i riflettori nel momento in cui deve testimoniare, il momento della denuncia, il momento in cui deve raccontare i fatti, ma poi la vittima cade nell'oblio, la vittima non ha voce. Grande criminologo Luis Cristi parla proprio del furto dei conflitti, come dire, ci sono furto dei conflitti, chiamando anche gli operatori della giustizia ladri professionisti, ma è un concetto molto importante, nel senso che noi ci appropriamo di quelle che sono vicende umane. La vittima ha bisogni, anche l'autore ha bisogni, poi vedremo se ci sarà il tempo, la vittima ha il bisogno di parlare, di chiedere, di sapere perché a me, di dire quello che ha provato, non ha questo spazio la vittima. L'autore diventa il focus sia per essere punito e per essere trattato, ma la vittima questo spazio non ce l'ha. La giustizia riparativa vuole restituire voce a tutti i protagonisti, ecco perché è la prima a essere stata reinclusa, ma perché esclusa tradizionalmente dall'apparato giustizia.
È molto interessante questo, quest'ultima cosa che lei ha detto, perché, come dire, in qualche misura pone sui piatti della bilancia autore e vittima in una nuova dimensione. In realtà la giustizia riparativa vuole anche e forse soprattutto portare la vittima dentro il percorso, senza nulla togliere all'idea che ci siamo fatti dell'autore, senza andare ad intaccare troppo anche meccanismi che pongono l'autore al centro del processo e del percorso. Gerardo Colombo, allora, parlando di vittima, che sia lo Stato o una famiglia, lei prima accennava alla questione della mafia, al 41 bis, lì entra in causa fortemente anche lo Stato come vittima. Tutto questo implica prendere in considerazione il perdono. Lei ne parla molto nel suo Il perdono responsabile. Che tipo di idea ha maturato del perdono, del significato del perdono?
Beh, io credo che perdonare voglia dire assumersi responsabilità. Noi siamo abituati a vedere il perdono come una specie di oblio, no? Come un lasciamo perdere. Vabbè, è successo, ti riprendo lo stesso, nonostante che... Invece il perdono è un'assunzione, il perdono inteso in senso laico, ma forse anche in senso religioso. È una... assunzione di responsabilità, no? Io ti riammetto nella società perché in questo modo posso ristabilire il rapporto che attraverso l'agire il male è stato interrotto, assumendomi una serie di responsabilità. Prima tra tutte, a mio parere, la responsabilità di dare fiducia a chi la fiducia ha tradito. Perché è il presupposto, questo qua.
Sì.
Non possono esistere rapporti, ma proprio non possono esistere rapporti positivi se manca la fiducia tra coloro che questo rapporto intessono. E quindi esiste questa responsabilità, che è una responsabilità che necessariamente va agita sia da parte della vittima che dalla parte del responsabile.
Ecco, io penso ai sistemi giuridici risalenti, se pensiamo proprio agli embrioni dei sistemi giuridici moderni, il perdono da parte della vittima spesso era una condizione essenziale perché chi era autorizzato all'esercizio del potere e della forza si muovesse a sua volta in un senso o nell'altro. E da questo punto di vista oggi che situazione c'è? Cioè, in tutto questo discorso intorno al perdono la vittima ha un ruolo che rischia di essere quasi una pressione sociale? La vittima dall'altra parte dovrebbe avere il diritto di non perdonare, o no?
No, vabbè, ma la questione, io credo che si possa capire, no? Mm-hmm. Se noi portiamo il tema del perdono inteso in senso così superficiale, se vogliamo, al perdono inteso come responsabilità, allora le cose cambiano.
Chiaro.
Certo che ma anche il diritto di dire no. Però succede di fatto.
Mi scusi, che peso ha per lo Stato, che dovrebbe avere per lo Stato se la vittima dice di no al perdono? Dovrebbe tenerne conto, secondo lei, il sistema giudiziario?
Se la vittima rifiuta di partecipare al percorso di giustizia riparativa. Per fare giustizia riparativa non è necessario il perdono. Perché il perdono è una cosa diversa dal riconoscimento, ok? Io posso riconoscere, riammettere in società la persona che mi ha fatto del male senza per questo perdonarla sotto il profilo del dire vabbè,
chiaro.
Dimentica, no?
Ecco. Chiaro.
Siccome è un percorso che vede sia il responsabile del reato che la vittima, entrambi responsabili della buona riuscita del percorso, allora si tratta di una relazione. Il perdono, visto così in modo tradizionale, è un atto assolutamente unilaterale. La giustizia riparativa è un percorso necessariamente bilaterale, che è fatto partendo dalla volontarietà della partecipazione sia della vittima che del perpetrator, ed è fatto in modo che si riesca a riconoscersi reciprocamente. Quindi bisognerebbe, io credo che per entrare veramente nel tema della giustizia riparativa ci vorrebbe del tempo. Ecco, però io volevo anche dire che la giustizia riparativa in tante parti del mondo è praticata ormai da almeno un trentennio, e se guardiamo alle ricerche sugli effetti della giustizia riparativa, guardi che la percentuale di vittime che acconsentono al percorso, a partecipare al percorso, è alta, ma è molto alta in giro per il mondo. Così come è alto il risultato, alta la percentuale, delle buone riuscite del percorso di giustizia riparativa.
Nel nostro paese esiste ad esempio il Canton Friburgo che dal 2016 almeno ha avviato un lungo e importante percorso proprio attorno ai temi della giustizia riparativa. Noi siamo in conclusione, io chiederei in un minuto una risposta a Patrizia Patrizi partendo da una cosa che scrive Gherardo Colombo: si pensa che la regola si identifichi con il castigo applicato alla sua violazione, ma non è così. Senta, in chiusura, come si lavora in seno alla società, con gli individui, con le comunità, per estendere questa concezione della regola, visto che lei è anche una psicologa e questa è gran parte del suo lavoro?
Beh, gran parte del mio lavoro sta proprio in questo, appunto, fare sensibilizzazione, formazione nelle comunità, nelle scuole, in molti altri luoghi, proprio per uscire, come dicevo prima, da quelle idee pregiudiziali della giustizia riparativa. Perché, per esempio, mi perdoni un solo richiamo appunto al perdono, e se pensiamo al perdono che sta all'interno di alcune norme, che è quasi una condizio sine qua non per ottenere poi dei benefici, questo contrasta assolutamente con la libera, volontaria partecipazione alla giustizia riparativa, che deve rispondere ai bisogni di tutte le parti e quindi alle esigenze, non di uno, né può essere, come diceva lei, una pressione. Anche l'altro aspetto importante per arrivare a comprendere la giustizia riparativa, intanto bisogna considerare che giustizia criminale e giustizia riparativa sono sistemi diversi, sia pure, come dire, devono essere in interazione, ma sono due sistemi diversi, ed è importante comprendere che il modello retributivo non livello del crimine, è anche nelle scuole, è il rispondere al male col male, con la punizione, a quello che non ha funzionato, e allora si tratta proprio di cambiare questa cultura in ogni contesto della nostra esistenza.
Bisogna partire dalle scuole. Noi ci dobbiamo fermare qui, rendo il microfono a Marco Pagani, siamo in prossimità delle informazioni, un minuto e mezzo ancora, però voglio ringraziare Patrizia Patrizi e Gherardo Colombo che ci hanno aiutato a ricostruire alcuni aspetti di un dibattito enorme che, ricordo, in Svizzera è iniziato almeno intorno al 2016, è arrivato da poco anche nella Svizzera italiana con un forum che si sta applicando a verificare alcune possibilità, ampliando il dibattito anche a livello pubblico. Grazie ad entrambi, speriamo di risentirvi molto presto.
Grazie a lei.
Grazie, buona giornata.